siamo ad Engedi e probabilmente avete imparato che la parola En vuol dire fonte, quindi En Avdat vuol dire la fonte di Avdat, En Gedi vuol dire la fonte di Gedi, Gedi vuol dire capretto, viene chiamata la fonte del capretto, essendoci questa fonte di acqua. Già dall'antichità c'era qui una abitazioni eccetera, e ne siamo sicuri dal Cantico dei Cantici che cita Engedi e dalle storie del re Davide. E quindi noi siamo qui per dire una parola sul re Davide, sul Cantico dei Cantici. In particolare si racconta del re Davide un episodio che è anche gustoso, ma che dice la grandezza di questo re. Voi sapete che Davide è il secondo re dopo Saul. Saul si ingelosisce di Davide, che è più bravo di lui. In realtà Davide è molto fedele a Saul, ma Saul non capisce che la gente ami più Davide di lui. Se volete, da questo punto di vista, Saulo è il modello dell'invidia, cioè di chi, quando vede un altro che è trattato bene, al posto di dire sono felice perché tu, mio amico, sei esaltato, rosica, si dice a Roma, no? Cioè più si parla bene dell'altro, più io sto male, che è il dramma della vita, cioè quando la felicità dell'altro mi rende infelice, mentre la norma dovrebbe essere che più l'altro è felice, più io sto bene. E ricordatevi, questo io ci credo molto, cioè l'estremo motivo per essere felici, se anche siete infelici, è che è felice un altro. Cioè se voi riuscite a essere felici della gioia di un altro, anche i vostri problemi a un certo punto uno li sopporta, ma se io rosico della felicità altrui è la rovina, cioè avete perso l'ultima occasione di essere felici, no? E Saulo è così, Saulo si potrebbe definire un depresso. Saulo è una persona che più sente parlare bene di Davide, più va in crisi. E quindi è sempre triste, è sempre depresso, e Davide comincia a aiutarlo suonando la musica. Davide compare nella scrittura come uno che sa suonare, sa cantare, e vedremo che poi di questo parliamo, del Cantico dei Cantici, del canto, eccetera. Davide canta, e come oggi, cioè i nostri ragazzi sono depressi, attaccano il rock, attaccano Jovanotti, attaccano, cioè la musica è quella realtà che ti dà entusiasmo quando non ce l'hai nel cuore, non ce l'hai dentro di te, allora ti abitui al ritmo delle cose, no? Se ci pensate, la musica è una cosa molto interessante, diceva un amico prete, e in qualche modo ci ricorda il battito del cuore della nostra madre quando eravamo nella pancia, no? Cioè il bambino non è che non sente, sente il ritmo e dice sono vivo perché batte il cuore di mia madre, perché c'è un ritmo nella vita, no? La musica è un grande antidepressivo, ma in questo è anche pericolosa, perché come dire non ci fa dire se abbiamo vita noi, cioè noi dovremmo essere sereni perché abbiamo vita e non solo perché sentiamo la musica, no? Ma Saul funziona così, Saul comincia ad avere bisogno che Davide gli suoni sempre la musica. Davide nell'arte è sempre dipinto con l'arpa, con la cetra, perché è il musicista, cioè quello che compone i salmi, compone le lodi a Dio, compone le poesie, gli inni e così via, no? A un certo punto Saul si arrabbia talmente che promette di uccidere Davide, che in realtà gli è fedele, cioè il paradosso è che Davide non farà mai niente, anzi quando morirà Saul si arrabbierà a morte perché lo hanno ucciso, e ne farà di tutti i colori per vendicare, perché dice Saul è Dio, lo ha chiamato e quindi noi lo difendiamo, no? E allora Davide scappa nel deserto di Giuda. Questo deserto qui dietro che vedete, che abbiamo visto dov'è Masada, non è più il deserto del Negev, ma si chiama deserto di Giuda, ed è il deserto che sta fra Betlemme e Gerusalemme e il Mar Morto. È una fascia di deserto longitudinale, la vedremo domani intorno a Gerico, un posto di nuovo molto bello, è un deserto diverso da quello che abbiamo visto. È un deserto di Giuda e tutti i fuggitivi erano abituati a scappare. Allora Davide scappa e si rifugia nella caverna di Engedi, cioè entra e si rifugia perché Saul lo sta inseguendo, lo vuole uccidere, cioè Saul è talmente arrabbiato che nella sua furia ucciderà quello che gli vuole bene, ucciderà il suo amico, ucciderà quello che è pronto a morire per salvarlo, ma nella sua follia non è in grado di accorgersi che in realtà Davide gli vuole bene, no? Cosa succede? Questo qui è l'episodio gustoso. Davide e Saul entra nella stessa caverna, dice la Bibbia, dove è entrato Davide, perché deve fare la cacca. ha un bisogno, allora non c'erano i pantaloni, ma diciamo solleva la tunica o la cala, e Davide potrebbe ucciderlo perché è solo, nudo, dentro la grotta con lui. Cioè Davide lo vede, mentre Saul non ha visto che Davide sta nella caverna, no? Davide invece, che è fedele, taglia un piccolo pezzo del vestito di Davide, mentre Davide fa i suoi bisogni naturali, il termine fa, sta facendo i suoi bisogni naturali, dice esattamente il testo, la nuova versione della Bibbia. Esce Saul, e allora Davide viene fuori dalla grotta e dice: lo vedi, ho un pezzo del tuo vestito, avrei potuto ucciderti, non l'ho fatto perché ti sono fedele. Cioè Davide canta la sua fedeltà al re, che non lo capisce e non lo apprezza, pur essendo lui il grande, la grande anima fedele al re Saul, no? Pensate, a volte può succedere nell'amicizia, può succedere anche fra marito e moglie, cioè che tu non riesci ad andare d'accordo con quello che ti vuole bene. Lo possiamo subire o lo possiamo fare, notate bene, noi di solito diciamo sempre che lo subiamo, a volte lo facciamo, però può succedere che noi non riusciamo a stare in pace esattamente con le persone che realmente ci vogliono bene, o quando noi vogliamo bene ad una persona, no? E quindi questo posto ci ricorda il re Davide, che poi dopo regnò in Gerusalemme tanti anni, ne torneremo a parlare, no? Davide appunto è il cantore per eccellenza, è quello che ha scritto i salmi. Se voi guardate, i salmi hanno, prima del testo che noi leggiamo, hanno come un titolo. C'è scritto per esempio salmo punto di Davide punto per il maestro del coro. Cioè erano come delle notazioni, come se uno prende uno spartito, oggi c'è scritto tempo 4 quarti, chiave di violino, eccetera eccetera, no? Cioè erano delle indicazioni che non siamo più in grado di capire, ma ci fanno capire che i salmi erano cantati, e Davide, siccome alcuni salmi sono attribuiti a lui nei libri di re, automaticamente diventa il grande cantore di Israele. Cioè la maggior parte dei salmi è come se l'avessi scritti lui. Anche se poi non è esattamente così, però diciamo tendenzialmente i salmi vengono attribuiti in grande parte a Davide, no? E ci insegnano la bellezza del canto, della lode. Il cristiano è uno che ha dei salmi da dire, ha una preghiera da rivolgere, anche dei salmi sono molto duri. Pensate al salmo in cui lui per esempio ha ucciso Uria, il marito di Bezzabea, dopo aver messo incinta questa donna che non è sua, ha rubato, ma lui chiede perdono, il miserere famoso, no? Altri sono canti di lode, canti di gioia, eccetera, ed erano cantati. Pensate, per esempio, noi siamo in un gruppo di catechisti, cosa vuol dire capire che la fede la devi far cantare. Cioè tu a un bambino gli insegni la fede cantando il Padre Nostro, cantando la Ninna Nanna, cantando Tu scendi dalle stelle. Cioè se tu non canti, il tuo bambino non impara la fede. Cioè il canto, la lode, la poesia, l'inno è una forma di trasmissione della fede. Realmente c'è bisogno di cantare, anche a scuola è fondamentale, no? Alcuni di voi sono insegnanti di religione, cioè tu puoi trasmettere una cosa non solo dicendo è così, ma cantandola. Anche se siamo stonati, non importa, ma il canto è stato una delle chiavi di trasmissione proprio della fede, no? Un catechista, quando comincia l'avvento, mentre si domanda cosa spiega, dovrebbe domandarsi: che canto insegno per l'avvento? Qual è il canto con cui io trasmetterò questa? Un papà che vuole insegnare al bambino il Natale, una mamma, qual è il canto che insegno a mio figlio? Qual è il canto che io e la mamma gli cantiamo? Voi sapete che i bambini piacciono poi le litanie che si ripetono sempre, no? Cioè hanno bisogno dello stesso ritornello, io mi diverto ogni volta, racconto una cosa e poi gli cambio una parola e il bambino dice: no, non è questa la parola giusta. Cioè lui vuole esattamente la parola che hai imparato, il canto non lo puoi cambiare, non è come un racconto, ma tu devi dire esattamente quella parola lì che fa rima con quell'altra e subito è questa, no? Pensate che Sant'Agostino, quando ancora non era battezzato, andava a Milano, perché la madre era cattolica, andava a Milano, i cattolici presidiavano le chiese perché gli ariani volevano rubarle, volevano prenderle, allora il vescovo Ambrogio disse: noi la notte occupiamo le chiese. C'è l'occupazione inventata dai cristiani prima che da altri, quindi la chiesa non veniva lasciata mai giorno e notte, e Agostino entrava, sentiva cantare, si commuoveva, piangeva, pur non essendo ancora battezzato, diceva: questi canti sono per me meravigliosi, no? E per questo possiamo ricordare il canto per eccellenza, che è il Cantico dei Cantici. Voi sapete che la parola cantico dei canti, Shira Shirim in ebraico, non vuol dire, vuol dire semplicemente il canto più bello, cioè è un superlativo assoluto. In ebraico, se io dico canto dei canti, sto dicendo il canto più bello. Vanità delle vanità in Coelet vuol dire la vanità più grande, cioè tutto è vanità, cioè la vanità è assoluta, è totale, no? È una forma enfatica per dire la totalità delle vanità, no? E come sapete, il cantico dei cantici è un canto dell'amore di un uomo e di una donna, che insieme è canto dell'amore fra Dio e l'anima. Cioè il cantico dei cantici ha una doppia valenza, vale sia per l'innamorato della donna e della donna innamorata del suo cerbiatto, sia vale di Dio che è il cerbiatto dell'anima e viceversa. Cioè è un canto tipicamente erotico, tipicamente di innamoramento, ma vale ancora di più per Dio. E se voi lo prendete all'inizio, e leggiamo solo due versetti, al versetto 5, poi ne leggeremo uno alla fine, la sposa dice, l'innamorata, non sono ancora sposati, bruna sono ma bella, sono bruna non perché sono di colore, ma perché ho preso un sacco di sole, cioè l'essere bruna è tipica della donna, perché a quei tempi la donna bella, nel mondo arabo la donna bella è quella pallida, è la donna chiara di carnagione, mentre oggi la donna bella è quella che si abbronza, che va al mare, che invece nell'antichità la donna per essere bella doveva essere chiara di carnagione. Gli arabi vanno matti per le donne chiare, per le donne non abbronzate, per le donne che hanno la pelle chiara. E lei dice: io sono bruna purtroppo, perché sono stata sotto il sole, però sono bella, no? E a un certo punto si dice al versetto 14, l'amato mio è per me un grappolo di cipro nelle viglie di Engaddi, cioè come un grappolo in queste vigne, cioè qui quest'acqua faceva nascere l'uva, eccetera. E allora la sposa dice: io sono bruna, ma il mio amato, che è bello per me come sono bella per lui, è come un grappolo di uva in queste vigne di Engaddi, no? Noi non sappiamo se l'autore del Cantico dei Cantici, che è anonimo, sia mai stato qui, ma cioè sicuramente è stato qui, ma non è che l'ha scritto qui il Cantico dei Cantici, però usa tutte le metafore della vita, no? E pensate che a un certo punto il cantico è veramente anche molto forte, cioè per esempio è evidente che dietro delle metafore si usano proprio i simboli sessuali. Mi ha introdotto nella cella del vino il suo vessillo su di me, amore, chiaramente sono delle metafore per dire proprio l'amore sessuale, gli organi genitali dell'uomo e della donna, no? Ma dentro questo canto c'è una passione sconfinata, e alla fine si dice un versetto che io amo tantissimo. Come sapete, il finale è quello che si legge più frequentemente ai matrimoni. Si dice al capitolo ottavo, eccoci qua: mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio, perché forte come la morte è l'amore. Cioè l'amore, notate, non si dice che l'amore è più forte della morte, non siamo ancora al cristianesimo, ma si dice che l'amore è forte come la morte, cioè la morte e l'amore hanno la stessa forza, per cui non si possono vincere a vicenda. La morte non la puoi vincere, così l'amore non si può vincere. Se uno ama veramente, nessuno lo può fermare. Il vento ha fatto girare le pagine. Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio, perché forte come la morte è l'amore, tenace come il regno dei morti e la passione, le sue vampe sono vampe di fuoco, una fiamma divina. Cioè si riconosce che il mistero di amore è un evento che appartiene a Dio. Noi amiamo perché Dio ha dato a noi la forza di amare. Le grandi acque non possono spegnere l'amore, né fiume travolgerlo. E poi questo è il versetto per me più bello: se uno desse tutte le ricchezze della sua casa in cambio dell'amore, non ne avrebbe che disprezzo. Questo versetto sembra strano, perché uno dice: ma come, l'amore è esattamente dare tutte le ricchezze della propria casa, cioè chiunque di voi si è sposato ha perso tutti i soldi che aveva, tutta la libertà che aveva, cioè l'amore è dare tutte le ricchezze che noi abbiamo, perché si disprezza? Perché in realtà l'autore del cantico vuol dire che io non posso pensare di comprare l'amore con le mie ricchezze, cioè non è che la mia donna mi ama perché io sono generoso, sono buono, bacio bene, sono furbo, sono simpatico, ma lei mi ama perché liberamente mi ama, cioè non sono io a generare il suo amore, ma è quella persona che me lo offre in assoluta gratuità. torniamo al tema di ieri, di stamattina, lo stupore quando uno scopre di avere un amico che ti vuole bene e non te lo meriti, cioè non sei tu che sei amico suo, è lui che è amico tuo, cioè c'è una parte che fa solamente lui, no? E allora il cantico arriva a dire: se uno desse le ricchezze della casa per avere l'amore, non si accorge che l'amore gli è regalato, non lo sta comprando, è veramente da disprezzare, cioè una persona che pensa di meritare l'amore è un idiota, è uno che non ha capito niente della vita, no? Pensate che appunto questo testo, che è bellissimo per capire l'amore uomo-donna, diventa l'immagine del rapporto uomo-dio. Anzi, per i medievali, ne abbiamo riflettuto a Roma, il Cantico dei Cantici è il libro più difficile da commentare, perché commentare il Cantico dei Cantici vuol dire se tu vuoi bene a Dio, se lo ami, se hai passione, se lo cerchi con desiderio. Cioè se questo desiderio che l'uomo e la donna hanno l'uno dell'altro esiste verso Dio. E quindi è solo il mistico, è solo l'uomo che ha fatto un lungo cammino di preghiera che può dire: io lo so che Dio realmente è il suo corpo, la sua bellezza, la sua vita, il fatto che lui mi ami senza che io lo meriti. Solamente la persona che è un mistico può arrivare a dire queste parole nei confronti di Dio, può arrivare a vivere tutto quanto questo. E ci riporta a questo grande tema che è il mistero dell'amare Dio, dell'avere come il desiderio più grande della nostra vita l'amore per Dio. Allora anche nel caldo ci fermiamo qualche istante in raccoglimento a ringraziare dell'amore che abbiamo ricevuto, l'amore che, pensate alle persone che ci vogliono bene, nell'amicizia, nel matrimonio, e anche l'amore per Dio, cioè chi sente che Dio, che esiste questo amore di Dio per noi e di noi per Lui, che si fermi un istante a celebrarlo, a ricordarlo, a cantarlo con versi.